Paolo Valera, La tristezza del Natale, da I cannoni di Baba Beccaris. Ci siamo alzati come gli altri giorni al suono del din din dan dan della campana del reclusorio. I miei compagni parevano tante mutrie. Rispondevano al buongiorno e agli auguri con dei buongiorno e degli auguri secchi, come gente che si sarebbe morsicata se non ci fosse stato di mezzo il galateo. Don Davide andò a dire le tre messe alle muraglie della cappelletta addossata alla muraglia dell'infermeria, dicendo di non aspettarlo, che non avrebbe bevuto il caffè al ritorno. L'intervallo tra il caffè e l'aria fu sepolcrale. Passeggiavamo in su e in giù, con le mani sulla schiena, con la faccia rabbuiata e con gli occhi che parevano altrove. Il latrinaio che ci aveva salutati con tutti i complimenti che aveva potuto raccogliere la sua testa rimase senza risposta. «Signori, buon Natale e tanti anni come questi!» Parecchi di noi lo avrebbero sprofondato. Asino porco di un'ammazza donne, non è buono neanche di essere gentile. Va all'inferno. Aria! Ci lasci almeno prendere il caffè, signor sottocapo. Un minuto, meno di un minuto. Il caffè era squisito. Era stato fatto dalla mano maestra del Federici, che non lo beveva. Don Davide prese la chicchera senza ricordarsi dell'ordine che aveva dato. Il moca ci lasciò immusoniti più di prima. Andammo all'aria come a un funerale. Nel cortile eravamo sbandati, ciascuno passeggiava per proprio conto. Pareva che l'uno non volesse avere contatto con l'altro. Ritornammo nella camerata accigliati e taciturni. Chiesi sedette sulla branda piegata e si sprofondò in una Histoire de la Commune illustrata. Don Davide si sommerse nel Breviarium Romanum che teneva sempre sul tavolo. Federici aperse il Dodo, un romanzo che riproduce la vita intima inglese e lascia sentire l'odore della classe che dipinge. Lazzari si rimise sulla figura che stava disegnando, con gli occhi torvi e l'aria di un mastino che avrebbe addentato il polpaccio del primo che gli si fosse avvicinato. Suzzani ricominciò a percorrere lo stanzone senza zuffolare l'ino dei lavoratori, la sua aria favorita che ci regalava dalla mattina alla sera senza perdere di lena. E Ghiglione, il tremendo Ghiglione, che aveva sobillato con fervore i terrazzani di Niguarda, si era gettato a capofitto in un manuale di musica da 15 centesimi. La colazione passò nel silenzio. Ciascuno mangiava quello che aveva ordinato senza dire una parola. La sola cosa in comune fu una bottiglia della cassetta che ci aveva inviato il buon Quadrio, direttore della Valtellina di Sondrio. Era un vino eccellente, che non bevevamo da un pezzo. «Buono!» dissi vuotando il bicchiere. Nessuno rispose. Pareva avessi detto loro un'insolenza. Dopo la colazione entrò il sottocapo, con un immenso pacco di lettere e di biglietti di visita e una manata di telegrammi. Si buttarono loro sopra come avari che recuperino il sacco dei denari che credevano perduto per sempre, e si ingolfarono nella lettura intima, senza lasciar trapelare un pensiero dei tanti pensieri che erano loro giunti. Le sole cose che riferivano erano i saluti o gli auguri nei quali fossimo compresi tutti o alcuni di noi. «Il tale vi saluta tutti. La Liprandi saluta anche te, Paolino. Grazie. Il tale augura a tutti buon Natale». Tra i tanti telegrammi ricevuti nella giornata ricordo quelli di Bertolazzi, i quali riuscirono a smutriare qualcuno. «Buon Bertolazzi! Buonissimo!» Lungo l'asse che correva al dorso della parete erano parecchi panettoni. Furono essi che incominciarono a dar vita alla conversazione. «Che ce ne facciamo? Non possiamo mangiarceli tutti!» «E se ne dessimo uno ai poveri forzati? I reclusi del Maggio ricevono qualche cosa, hanno forse ricevuto tutti qualche cosa, mentre i perpetui e gli a tempo con la catena non sono ricordati neppure dai parenti. Chi ha vergogna di loro e chi li dimentica come individui morti? E se ne dessimo una fetta a tutti loro? C'è questo del Mascarini, offeliere di Milano, mandato a Don Davide. È grosso come un cetaceo. Federici non si fece ripetere l'interrogazione, se lo portò sul tavolo e con una cordicella si mise ad affettarlo. Quanti sono? 29 o 30. Incaricammo di distribuirlo Don Davide Albertario. Fu una scena commovente, una scena che inumidì gli occhi di tutti coloro che hanno potuto essere presenti. I forzati si alzarono in piedi, rimanendo vicini al loro stramazzo, visibilmente commossi. Era forse la prima volta in tanti anni che sentivano parole dolci pronunciate da una persona che li capiva. «A nome dei miei compagni della quinta camerata», disse loro Don Davide, «vi dirigo il saluto in questo giorno di pace. Come prete, io vi auguro la benedizione di Gesù Cristo, che consoli il vostro cuore. Accettate questo segno dei sentimenti del nostro cuore, desideroso del vostro bene». E incominciò subito la distribuzione. I volti duri dei galeotti si ingentilivano, dal loro occhio scendevano le lacrime. Don Davide piangeva, e noi, che vedevamo tutto dalla nostra cancellata, eravamo profondamente inteneriti. Si rimaneva a bocca aperta dinanzi alla commozione di tanti galeotti che avevano scannati gli uomini, massacrate le donne, fatto in quattro i padroni e distrutte le famiglie a colpi di coltello. Don Davide mi prese sotto il braccio e mi disse: «Avete notato che piangevano? Dinanzi al prete vestito d'assassino come loro, reo solo di avere professata la sua fede con maggiore sincerità e fervore, si sono sentiti le lacrime agli occhi. Non sono dunque completamente perduti. Credetemi, l'uomo che ha ancora la rugiada del cuore è ancora un essere redimibile. Sembravano degli agnelli. Perché non vi sarà maniera di rendere duraturi nell'anima di quegli sventurati questi nobili sentimenti e di ricondurli alla buona via? Ve lo giuro sull'anima mia, non dimenticherò mai questo momento del Natale in galera. È un episodio che mi resterà nella memoria in eterno. Mi hanno intenerito come un fanciullo». «Diamo loro un altro panettone! Se si potesse, figuratevi!» Durante la giornata abbiamo avuto la visita del capoguardia, prima, e del direttore, poi. Il primo ci parlò delle sue noie con dei prigionieri politici nello stabilimento. Per suo conto avrebbero voluto che ci avessero lasciati andare oggi, piuttosto che domani. Non c'era più modo di avere pace. Parevamo gente in relazione con tutto il mondo. Una volta non si vedevano i portalettere che per la direzione. Adesso il reclusorio è diventato un ufficio postale. Vi arrivano carri di pacchi postali, furgoni di biglietti di visita, centinaia di vaglia e di cartoline vaglia specialmente per Don Davide, mucchi di telegrammi. Stamattina ne abbiamo ricevuti più di 100, e non sono mica gli altri che li registrano, tocca ai poveracci dell'amministrazione, non c'è più tempo neanche di mangiare. Si sciupa un paio di scarpe al giorno, si sale, si discende e non la si finisce mai. E lui per compenso si trova con le scarpe rotte da pagare. Il bel mestiere che ha scelto, doveva fare... Basta, ora è troppo tardi. Le responsabilità poi sono tutte sulle sue spalle. Speriamo che oggi la vada bene e non accadano disordini. Sarebbe lui la vittima, perché il capoguardia dovrebbe essere dappertutto. Da basso a ricevere, a rispondere, a registrare e di sopra con un occhio in ciascuna camerata. Bel mestiere che è fare il capoguardia con poco più di 3 franchi al giorno. Speriamo che tutto passi via tranquillo e che si lasci fare un po' di Natale anche al capoguardia. «Senta, signor capoguardia, non si potrebbe mica avere qualche sigaretta di quelle che mi hanno ritirate? Quest'altro adesso vorrebbe la gallina e poi anche l'ovo, vorrebbe farmi nascere la rivoluzione, una sigaretta, guai se si sentisse il fumo, tutti gli altri vorrebbero fumare, si starebbe freschi. Mancherebbe che ci fosse anche il permesso della sigaretta, per far diventare il reclusorio uno spaccio di tabacchi». Il direttore era stato in tutte le camerate a fare una specie di predicozzo sui doveri del condannato e a incoraggiare i reclusi a sperare nella grazia sovrana. lo ascoltavano in silenzio, in piedi, tra una branda e l'altra, e lo lasciavano voltar fuori con dei «Viva l'amnistia!» che forse lo facevano sorridere. A noi non disse che qualche parola insignificante e non parlò con deferenza che col Chiesi, il quale sembrava nelle sue grazie. Io lo vedo ancora passarci in rivista col cappello calcato in testa, col bavero del paltò alzato e con le mani in tasca. Col suo sguardo truce e la sua voce da terrorizzatore non mi invogliava a vederlo tra noi per un pezzo. Noi poi, escluso sempre il Chiesi, non avevamo ragione di essergli riconoscenti. A Federici aveva negato parecchie cose che lo avevano fatto imbestialire più di una volta. A Lazzari aveva fatto sequestrare tutti i suoi disegni dopo che erano stati finiti. Tra gli altri erave un Don Davide vestito da galeotto e alcune guardie alla nostra cancellata che avrebbero potuto illustrare qualche pagina del mio libro. A me non lasciò mai scrivere una lettera senza farmela copiare e ricopiare per delle inezie o delle parole contrarie al suo gusto letterario. A Don Davide ne fece di quelle da farlo venire di sopra con gli occhi pieni di pianto. Una volta che il direttore dell'Osservatore Cattolico si era permesso di mettere per distrazione le dita sulla scrivania del direttore, il signor Reoboamo Codebò gli disse in tono grave: 2557. Tenete giù le mani. Un'altra volta, ma non ricordo bene il perché, so che gli si doveva comunicare qualche risposta ministeriale a una sua domanda e che la comunicazione gli era stata fatta in un modo brutale o da fargli capire che egli non era più che un numero di matricola. Eravamo nel periodo della fame, quando stavamo in piedi con la pagnotta e la minestra. Noi eravamo già tutti intorno alla panca che ci serviva da tavola. Ritornò di sopra con la faccia che pareva un temporale. Che cosa vi è accaduto? Stette in forse se mangiare o buttar via la gamella. Mi è accaduto che mi si è detto chiaro e tondo che io non devo considerarmi ormai più che il 2557. E io ho dato fuori. Sì, signori, ho dato fuori. E dunque dissi al direttore: mi considerano e intendono trattarmi come un vero delinquente? Sia, la prego però di darmi la carta per scrivere al ministro Pelù che mi faccia fucilare. Laggiù non si conosce che cosa sia la dignità umana, e io gliela farò imparare. Noi ci guardammo tutti in faccia come spaventati. Non lo avevamo mai veduto con gli occhi stralunati e le guance convulsionate dallo sdegno. Calmatevi, Don Davide. Anche il direttore, dopo avermi veduto che mi aveva indignato, mi ha detto di calmarmi. Non si è più padroni di sé quando ci si dicono certe cose. Mangiate la minestra, che è quasi fredda, e passate sopra alle parole che vi possono dire in un luogo come questo. Siete o non siete il 2557? Gli dissi io ridendo e facendolo ridere. Lo sono. E si mise a manducare. La novità del giorno di Natale è stata che abbiamo potuto per la prima volta mangiare sulla tovaglia candida, avere il tovagliolo candidissimo, e servirci dei cucchiai, delle forchette e dei cucchiaini di metallo. Era della roba che ci aiutava a rientrare nella società, che stavamo per dimenticare. Mancavano a completare la tavola imbandita i coltelli, arnesi pericolosi per della gente in galera. L'allegria era assente. Si iniziò il pranzo con un bicchiere di vino bianco di botte e con del prosciutto tagliato di fresco. Assaggiammo una minestra stata cotta sul fornello della trattoria esterna e attaccammo con qualche appetito un tacchino di filighera e dei polli stati allevati in Liguria, che mandavamo giù tra una forchettata e l'altra di insalata giovine. Giungemmo al Zabaglione dopo aver vuotate parecchie bottiglie valtellinesi, senza dire una parola che valesse la pena di essere ricordata sul palinsesto della mia memoria. Il pensiero dei miei compagni era probabilmente intorno il collo dei loro cari. Chiesi pensava alla sua mamma, Federici alla sua signora e alla sua bimba che spasimava di vedere, Don Davide alla sua Teresa, la sorella che lo idolatra, e Suzzani a sua madre, che nominava sovente. Potevamo star su fino alle 10. Alle 8 eravamo tutti a letto. Chiesi russava maialescamente da 10 minuti.